dice a questi credenti di Tessalonica. Tenete presente che queste due lettere sono state scritte in un breve arco di tempo, si può pensare tra l'inizio del 51, la prima, e entro l'inizio del 52, la seconda, quindi a pochi mesi di distanza. Molto probabilmente l'Apostolo Paolo aveva considerato che era giusto riintervenire di nuovo per chiarire alcune cose. Il capitolo primo della seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio, nostro Padre, nel Signor Gesù Cristo. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signor Gesù Cristo. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come giusto perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù Cristo sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Nella prima lettera l'Apostolo aveva parlato della loro conversione, che si erano convertiti dagli idoli all'Iddio vivente e vero. E spesso quando noi sentiamo questa parola idoli pensiamo a statue di serpenti, di coccodrilli, di leoni, a segni zodiacali e così via. Proviamo invece a pensare che c'è un grande idolo che ci segue sempre e siamo noi, che ostacola contro la volontà di Dio. Quindi quando parliamo di idoli teniamo presente questo aspetto, di non essere noi i primi che ostacoliamo Dio. Poi aveva parlato della loro condotta, del loro rapporto, il rapporto a quello che è la società, come si comportano quelli che stavano intorno a loro, le cattive abitudini, i modi di fare, i modi di dire, e questo ce l'abbiamo continuamente. E i rapporti tra i membri, aveva parlato del rapimento e la venuta del giorno del Signore, e poi i disordini nel comportamento del credente. In questa seconda lettera riprende questi argomenti con molta più forza per quanto riguarda i disordini nel comportamento dei credenti, in questo caso in quanto sono legati a una cattiva comprensione della venuta del giorno del Signore, e lo tratta in modo molto più approfondito proprio questa venuta, che spesso si confonde con il rapimento. Ma quando vedremo il capitolo 2, vedremo più approfonditamente e vedremo quale differenze ci sono tra rapimento e il giorno del Signore, quando verrà per giudicare questo mondo. Inoltre l'Apostolo qui parla ancora di quello che riguarda la loro vita. Nella introduzione che noi troviamo è identica a quella della prima lettera. L'Apostolo Paolo usa dire quando scrive il verso 1 e 2: c'è Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che in Dio nostro Padre nel Signore Gesù Cristo, grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. A questa bellissima abitudine si presenta ai suoi collaboratori, saluta i credenti di questa o quella chiesa in nome di Dio. E questa è un'abitudine che abbiamo perso, dovuta ai tempi moderni. C'era una volta quando scrivevamo a mano le lettere, quando le scrivevamo anche a macchina, partivamo nel parlare a chi scrivevamo e alla fine firmavamo la nostra missiva. Oggi siamo al tempo di internet, delle email, dei messaggi sul telefono. Non si firma più niente, si presume che dall'indirizzo di posta elettronica uno capisca. Vi faccio parlare con la mia segretaria, è imbestialita. Dice, ma che razza di nome c'ha quello sul coso? Oppure quando vi arriva un messaggio al telefono. Dice, ci vediamo domani alle 15, ai Tre Archi. La presunzione che il numero identifichi chi ve l'ha mandato, casomai fosse nella rubrica. E se non c'è, che ci vado a fare io domani alle 15, ai Tre Archi con un sole che spacca i sassi? Spesso abbiamo questa cattiva abitudine. L'Apostolo no. L'Apostolo si presenta, presenta i suoi collaboratori, scrive a questa Chiesa e gli dice alcune cose per incoraggiarli, per esortarli, per istruirli. È quello che troviamo noi qui, in questa lettera. Ed è bene che anche noi impariamo a essere molto più presenti per quanto riguarda la nostra persona quando interveniamo nel nome del Signore. E come credenti dovremmo intervenire ogni attimo nel nome del Signore. L'Apostolo si presenta e spiega il motivo di questo saluto. Ai credenti in Dio, quei credenti che sono a Tessalonica. Tessalonica esiste tutt'oggi, è Salonicco, importante porto, allora lo era più importante di oggi, direi, perché era sulla via romana ed era un porto importante, dove facevano, i romani facevano arrivare il rifornimento per i loro eserciti in quella zona, che poi sul lungo le loro vie venivano riforniti. Quindi possiamo pensare che fosse un posto dove c'erano molte etnie, molte persone diverse, dai greci ai giudei, ai romani, ai galli e così via, che si trovavano lì. E parla a queste persone che si erano convertite dagli idoli all'Iddio vivente, come dice al verso 9 della prima lettera del primo capitolo. Il Dio lontano, a cui si erano rivolti, è loro padre. E questo spesso noi lo dimentichiamo. E loro sono in Lui. E questo è qualcosa che anche noi lo scopriamo con la conversione. Scopriamo questa intimità di rapporto, di figli di Dio. Paolo usa il pronome nostro padre, il Dio, non è solo il padre dei Tessalonicesi, di Paolo, di Silvano, di Timoteo, ma è anche il nostro padre. E in queste espressioni noi troviamo quel calore che è il sapere di avere un padre e la tenerezza. L'Iddio eccelso è il nostro padre. Questo è un messaggio rassicurante. Non siamo più pecore senza pastore, come dice il profeta Isaia, o come dice il Signore Gesù in Matteo, e vista la folla, ne ebbe compassione, perché erano pecore senza pastore. Eravamo tali, non lo siamo più, per la grazia di Dio. E Paolo mette in evidenza, in questi primi due versi, questo rapporto diverso che avevano questi fratelli di Tessalonica, ed è quello che abbiamo noi, di avere un padre a cui possiamo andare continuamente. Non solo siamo in Dio, nostro Padre, ma anche nel Signor Gesù Cristo. E dobbiamo considerare che abbiamo un Dio a cui è dovuta adorazione. È un Padre amorevole, a cui ci rivolgiamo con fiducia. Quel Padre che il Signore Gesù ci ha rivelato quando è venuto sulla terra nella sua umiliazione ed ora è risorto in cielo nella sua gloria, nella sua elevazione. Questo è quel Dio che noi abbiamo lì davanti. E come credenti di Tessalonica siamo in una posizione certa, sicura, in una posizione tranquilla, elevata, di figli di Dio. Una posizione che ci dà una doppia sicurezza, che è evidenziata dalla grazia e dalla pace che abbiamo. Grazie a voi e pace da Dio e Padre, da Dio Padre e dal nostro Signore Gesù Cristo. Quando pensiamo a questo aspetto, pensiamo che Paolo lo mette lì come saluto, come abitudine, ma no, Paolo vuole evidenziare qualcosa di preciso. Diceva Andrea poco fa, non possiamo pensare che possiamo acquistare anche un piccolo pezzo del paradiso, della gloria celeste, della nostra salvezza. La nostra salvezza è solo per grazia, per la grazia di Dio. E Dio ha preso l'iniziativa nel suo amore. Questa è la grazia. E la pace che ne segue è la conseguenza di quell'amore. Perché Dio ha agito, perché Dio è intervenuto, perché Dio ha dato il suo unico figlio come prezzo di riscatto. E la conseguenza di quel sacrificio è la nostra pace con Dio. È la pace che abbiamo. È la pace che nessuno ci può togliere. È la pace che abbiamo in qualsiasi difficoltà possiamo trovarci, consapevoli che Dio è colui che ci sostiene. Quindi nel suo saluto l'Apostolo ricorda sia i credenti di Tessalonica che a noi, che siamo in Dio, che siamo nel nostro Padre, nel Signore Gesù, il buon pastore, colui che mette la vita per le pecore, dice l'Apostolo Giovanni, della cui mano nessuno potrà rapirci. E tutto ciò è dovuto al fatto che Dio è intervenuto per noi, che Dio ha dato il suo unico. E questo è un motivo di adorazione, è quello che abbiamo fatto questa mattina, è quello che dobbiamo fare ogni giorno, ogni tempo, ricordarci quello che Dio agisce e come Dio opera. Ma andiamo ai versi 3 e 4, scusate. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Paolo torna, come ha fatto nella prima lettera, ad elogiare i credenti di Tessalonica, quelli che si erano convertiti, se vi ricordate il primo capitolo della prima lettera, in mezzo a molte difficoltà e sofferenze, e nonostante tutto, nel loro amore avevano informato tutta la popolazione intorno di quello che Dio agiva, come Dio operava, quello che Dio poteva fare per le persone, la salvezza. Dappertutto era stata conosciuta, dice, in tutta la Caia, anzi, oltre, sanno che vi siete convertiti dagli idoli a Dio. Paolo torna ad elogiarli e non è una formalità, o non è quei discorsi ipocriti che sentiamo spesso in televisione o nei comizi o in altre cose tra politici, tra gente di cultura e così via, che prima si lusingano e poi si danno una coltellata nella schiena. No, Paolo lo fa per davvero. Cioè, noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi. E dobbiamo dire questo, fratelli, che spesso noi ci rammarichiamo, che non abbiamo più quello zelo, quell'impegno, quell'amore, e facciamo la constatazione della lettera alla Chiesa di Efeso nel capitolo 2 di Apocalisse, quello, diciamo, abbiamo dimenticato il primo amore. Paolo dice, sono in obbligo di ringraziare, di rendere grazie, dice, la mia responsabilità, di dire che Dio ha risposto alle nostre preghiere. Difatti lui dice, io prego per voi, nella prima lettera. Paolo pregava per loro, i suoi collaboratori pregavano, e la risposta era questa, una fede eccellente, una fede che cresce, una abbondanza di amore. Non c'erano previsioni prevedibili, era andata oltre ogni limite. Ci avete presenti i grafici economici quando vanno fuori dalla cornice? Così i Tessalonicesi erano andati fuori dalla cornice nella loro crescita. La vostra crescita era questa. Difatti dice, noi ringraziamo sempre Dio nel primo capitolo della prima lettera, al verso 2. Per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore, della costanza della vostra speranza, del nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Questa è la realtà dei fratelli di Tessalonica. La loro fede cresce. cresce in modo superlativo e anche l'amore abbonda degli uni verso gli altri. Paolo riporta esempio e non ha paura di essere smentito, lo porta esempio nelle altre chiese, si gloria di loro, si vanta a motivo di questa costanza che hanno nella fede e nelle prove. Mi sono chiesto che cosa avrebbe scritto Paolo di me, cosa avrebbe scritto di noi, che spesso noi stessi siamo i primi a palesare le nostre difficoltà, ad avere una vita piena, intensa nel nostro servizio verso il Signore. Se la nostra fede non cresce, un ottimo esempio sono le piante, che se non viene curata, innaffiata, concimata, potata, difficilmente cresce. Così è della fede. L'Apostolo Paolo, al capitolo 10 di Romani, dice: così la fede viene dall'udire, così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma questo richiede impegno da parte mia, da parte vostra, cari, fatica. Questo richiede che noi ci mettiamo davanti alla parola di Dio, che ci mettiamo davanti al Signore in preghiera per conoscere quello che Dio vuole da noi. Se noi non cresciamo, come faremo a rispondere agli attacchi del maligno? Potremmo dire come il Signore Gesù durante la tentazione: sta scritto, vattene. Oppure cado, mi rialzo e dico: domani ci metto mano a questa cosa. Quando parliamo della dieta, lunedì, non si sa di quale. Ma non è questo quello l'insegnamento che ci dà Pietro nella sua seconda lettera, al capitolo 3, verso 17. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Ma ciascuno nella grazia, nella conoscenza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Per crescere noi dobbiamo praticare il Signore Gesù. Praticare il Signore Gesù vuol dire leggere la parola, vuol dire pregare, parlare con Lui, essere disposti a farci istruire. Solo se nutriamo la nostra fede potremo rispondere come quei grandi uomini che troviamo al capitolo 11 della lettera agli Ebrei. Ce l'avete presente? È un capitolo che io dico che dobbiamo leggere spesso e volentieri. Parla di molti uomini dell'antichità. Verso 4: per fede Abele, 5, per fede Enoch, 6, or senza fede è impossibile piacergli. Poi andiamo a 8, per fede Abramo, 11, per fede Sara, 20, per fede Isacco, per fede Giacobbe, per fede Giuseppe, per fede Mosè, per fede Rab, Gedeone, Barak, Sansone, Geffe, Davide, Samuele e dei profeti, per fede. Se io non voglio venire meno nella fede, non ho altro mezzo che crescere in conoscenza. E siccome abbiamo questi grandi testimoni, dice il verso 1 del capitolo 12, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Alcune versioni dicono che ci è posta davanti, fissando lo sguardo su Gesù. È l'unico modo che noi abbiamo per vincere. I credenti di Tessalonica sono cresciuti nella fede, nell'amore, in mezzo alle persecuzioni e alle afflizioni che sopportavano. Invece di commiserarsi, erano cresciuti. Avevano risposto come dei credenti maturi, zelanti, fidandosi di Dio, La loro vita era la testimonianza anche per le altre chiese. Ora, se voi andate a confrontare l'inizio della prima lettera e l'inizio di questa, troverete che manca qualcosa, un'espressione. È venuto meno qualcosa, e direi che è una cosa importante. Trovate e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. A motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nell'afflizione che sopportate. È venuta meno la speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Quando parla di questa speranza, parliamo di quella speranza che troviamo descritta al verso 10. E per aspettare dai cieli il Figlio suo, che egli è risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. I Tessalonicesi si erano concentrati sulle afflizioni, sulle sofferenze. Avevano perso di vista qualcosa, forse dovuto anche a qualche idea sbagliata, ma la gioiosa attesa del ritorno del Signore era passata in secondo piano. Qualcuno gli ha fatto scambiare che le sofferenze di quel momento come se fossero le sofferenze del giudizio di Dio, del giorno del Signore. Difatti al verso 2 del capitolo 2 della seconda lettera dice di non lasciarvi, leggiamo dal primo: ora fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Viste le sofferenze di quel momento, qualcuno gli ha detto: il giorno del Signore è presente, è iniziato il giudizio sugli empi, e quindi questa è la conseguenza. C'è già anche oggi. Chi è che lo dice? I testimoni della Torre di Guardia. Prima è arrivato nel 1914, in modo nascosto il Signore è tornato, poi nel 75 e così via. E quello che viviamo adesso sono gli ultimi tempi e i giudizi di Dio. Anche altri, c'è chi già, dalla vecchia etica cristiana di diversi movimenti, che già nel 70 d.C., con la distruzione del Tempio di Gerusalemme, là è iniziato il giudizio. Ma ci sono due cose molto diverse: il giorno del giudizio, il giorno del Signore, il giorno che il Signore verrà, quello che avete visto questa settimana del camion Nizza che passa sopra il corpo di bambini, di persone, sarà nulla in confronto a quello che accadrà quel giorno. Abbiamo descrizioni nei profeti, dice: le vostre donne saranno uccise, le donne incinte saranno squartate il loro ventre per uccidere i bambini. Saranno cose terribili che avverranno in quel giorno. Non è la normale sofferenza che abbiamo di ogni giorno, a seguito degli attacchi del maligno che attacca il nostro fisico, il nostro spirito, la nostra mente. È una cosa diversa. Quindi guardiamo di non privarci nella nostra vita dell'attesa gioiosa del ritorno del Signore Gesù, che verrà ad incontrarci nell'aria per quelli che sono ancora vivi, per gli altri risusciteranno. Questa gloriosa attesa è motivo di forza, è ciò che alimenta la nostra costanza nella fede. Che cosa mi ha detto Dio? Mi ha detto l'Apostolo Paolo, Dio tramite lui, lo Spirito Santo, per quello che gli ha dato di scrivere a questa Chiesa, in questi quattro versi. Beh, fratelli, Dio è mio Padre. Non è più il Dio che sta là, come giudice che mi aspetta per fare i conti, ma è il Padre che mi consola, che mi conforta, che mi incoraggia, che mi sostiene. Così scrive l'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi, al capitolo 1, i versi 3 e 4. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Il Padre misericordioso è Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra affezione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque affezione. Questo è il nostro Dio, questo è il nostro Padre, questo è quello che è intervenuto nella nostra vita, quello che ha fatto pace con noi dando il suo unico Figlio, quello che ha giudicato il nostro peccato sul suo unico Figlio, su colui che amava. Questo è mio Padre. Quindi abbiamo anche un ministero da compiere. Non solo veniamo consolati, ma possiamo consolare gli altri. Vorrei leggervi il Salmo 3, quello che scrive Davide, trovandosi in un momento difficile, il momento in cui il suo persecutore personale era suo figlio, Absalom. Salmo 3. O Signore, quanto sono numerosi i miei nemici. Molti sono quelli che insorgono contro di me. Molti quelli che dicono di me, non c'è più salvezza per lui presso Dio. Ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me. Sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Con la mia voce io grido al Signore, ed egli mi risponde dal suo monte santo. Io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato, perché il Signore mi sostiene. Io non temo le miriadi di genti che si sono accampate contro di me, d'ogni intorno. Ergiti, o Signore, salvami, Dio mio, poiché tu hai percorso tutti i miei nemici sulla guancia, hai rotto i denti degli empi. Al Signore appartiene la salvezza, la tua benedizione sia sul tuo popolo. Questo è il nostro Dio, colui che interviene per noi, di cui possiamo avere piena fiducia. Altro è in Dio Padre, nel Signore Gesù Cristo, io ho grazia e pace. È bene che non lo dimentico, che non lo trascuro, non è una faccenda della domenica. Siamo venuti qui per ricordare quest'opera che il Signore ha fatto. È una faccenda di ogni giorno, di ogni momento. Quando apri gli occhi il mattino e sono vivo, di ringraziare Dio, di adorarlo per ciò che ho, per ciò che è quello che Dio ha preparato per me in questa giornata, per noi, cari fratelli. E Dio ha preso questa iniziativa per noi, per salvarci, avanti la creazione del mondo, per farmi grazia, e nel suo amore ha dato il suo unico Figlio. Pietro, nella sua seconda lettera, al capitolo 1, così scrive. Seconda lettera di Pietro, primo capitolo, dall'1 al 4. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Questo è quello che Dio ha fatto. Non solo siamo scampati dall'ira, non solo siamo stati liberati dal peccato, ma ci è stata donata una natura divina. E questo spesso noi lo sottovalutiamo. Nei salmi spesso trovate: voi siete dei, cari fratelli e sorelle, abbiamo una natura divina, non dimentichiamolo. Un'altra cosa che Paolo mi ha insegnato, che sì, facciamo, ma che dovremmo fare molto di più: ringraziare Dio, pregare per i fratelli. La loro presenza mette in evidenza la grandezza di Dio nella sua opera di salvezza per l'umanità. In Apocalisse, al capitolo 5, il verso 9-10, parla di una grande folla che cantavano un cantico nuovo dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato ammolato e hai acquistato da Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti che regneranno sulla terra». Questa è l'opera che ha fatto il nostro grande Dio, e quindi è bene che io lo ringrazio, non solo lui, ma che prego anche per coloro che sono partecipi di questa salvezza, di questa natura divina, di questa gloria futura che Dio ha messo davanti a noi. La lettera mette in evidenza il risultato della preghiera di Paolo e dei suoi colleghi verso i Tessalonicesi, che erano cresciuti di questa comunione che aveva con loro e della comunione che dovremmo sperimentare a livello locale nel pregare gli uni per gli altri. E anche al di là di quello che è il livello locale, conoscendo i bisogni di altri fratelli, conoscendo quello che succede nel mondo, le persecuzioni, l'Apostolo Paolo in Efesi scrive alla fine del capitolo 6: «Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo». Pregare per tutti e per il ministero dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, perché l'Evangelo possa essere conosciuto, possa essere predicato, possa essere annunziato. Poi c'è ancora qualcos'altro per cui dovremmo pregare molto intensamente. E il Signore dice così a Pietro, lo trovate in Luca, al capitolo 22, il verso 31. «Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno». Il maligno ci attacca. Il Signore non dice a Pietro: «Io ho pregato perché il maligno scappasse», no? «Ho pregato perché la tua fede non venga meno». È quel qualcosa che dobbiamo coltivare, dobbiamo far crescere, e possiamo farlo crescere solo se noi ci mettiamo davanti alla parola di Dio. Il maligno colpisce il nostro fisico, la nostra mente, il nostro spirito. Molti fratelli sono scoraggiati. Spesso noi non ci piace parlare di depressione, ma c'è molta gente in giro depressa, soprattutto tra coloro che non credono, ma anche tra credenti. Quindi portiamo davanti al Signore in preghiera costoro, e preghiamo anche per noi, perché possiamo resistere nel giorno malvagio che il maligno ci visiterà. È un legame spirituale, è un legame eterno quello che abbiamo, fratelli e sorelle. Pertanto io ho un obbligo verso di voi. Ognuno di noi ha un obbligo verso l'altro. Siamo in obbligo di farlo. Quando diciamo di obbligo, diciamo facciamo solo ciò che è giusto, niente di più. È un obbligo che si ha verso tutti coloro che confessano il Signore Gesù come Salvatore e Signore. L'Apostolo così ci incoraggia, scrivendo ai Romani, al capitolo 12, verso 10: «Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera». Che il Signore ci benedica. Ma vorrei dire una cosa anche a voi, cari amici che siete tra noi. Il Padre, il Dio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo, è colui che ha provveduto una salvezza eterna. Lo ha fatto per i Tessalonicesi. Da 2000 anni questa parte ancora agisce, ancora opera. Il suo amore ha messo in atto quest'opera di salvezza nel Signore Gesù, che è morto sulla croce ed è risorto. Ed è quello che diceva Alberto, la garanzia della nostra risurrezione futura, la garanzia della nostra gloria futura. Bene, se non volete essere al sicuro nel giorno del Signore, che arriverà tra breve, l'unica via che avete è quella di credere al Signore Gesù per la vostra salvezza. Amen.